Buonasera, aprite la pagina dell'aula virtuale, dovreste cominciare a vedermi, lasciate la pagina della chat aperta, così che potete intervenire a quest'aula virtuale formulando i vostri dubbi, le vostre domande e partecipando direttamente al dibattito. Io chiedo scusa innanzitutto se ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la proiezione delle aule virtuali precedenti e spero di poter recuperare quanto prima. L'argomento che volevo oggi mettere a vostra disposizione, del quale vorrei che ci occupassimo, è l'argomento relativo alle novità normative per quanto riguarda l'impresa agricola e l'applicazione di alcuni istituti del diritto fallimentare all'impresa agricola, partendo ovviamente, diciamo, dagli elementi essenziali, da come sono interpretati gli elementi essenziali della fattispecie imprenditoriale agricola dalla giurisprudenza. Vi chiedo innanzitutto di di poter chiedere quali argomenti vorreste che fossero trattati in futuro. Vi chiedo appunto quindi di mandare mail, di partecipare attivamente mediante tutti gli strumenti che avete a disposizione, chiedendo su che cosa volete che i miei interventi siano maggiormente mirati. Il mio intervento vuole essere limitato al minimo e saranno proiettate delle slide a breve. Il mio intervento vuole essere limitato al minimo proprio per far sì che abbiate la possibilità di intervenire numerosi al dibattito, ad un dibattito che si svilupperà immediatamente dopo la mia breve esposizione. Se ci sono alcuni studenti che hanno dei problemi a vedere, chiedo a questi studenti di uscire dalla pagina dell'aula virtuale e di rientrare successivamente, senza, diciamo, entrare ed uscire dalla chat. La cosa, sarebbe pressoché inutile. Quindi, se avete problemi nella visione tecnica, dell'aula e della stanza e delle slide, vi chiedo di entrare ed uscire dall'aula virtuale. Vedo che comunque già intervenite, siete presenti. Se, ripeto, ci sono dei problemi tecnici, l'unico espediente è quello di uscire dall'aula virtuale e di rientrare nell'aula virtuale. Uscire e rientrare dalla chat non ha assolutamente alcun significato e non serve assolutamente a nulla. Ancora, vedo che molti già vedono e mi sentono, l'aula, l'unica aula, finestra che bisogna aprire è solo quella dell'aula, non delle aule virtuali svolte, ma dell'aula sulla quale vedete proiettata la mia faccia e la scrivania. Mi sembra di vedere che insomma più o meno ci sono tutti quanti e spero di poter partire con la proiezione delle mie slide. Dunque, io partirei innanzitutto con la proiezione della prima slide, sperando che diciamo, i problemi non persistano durante tutta la durata della lezione. Comunque, voglio dedicare questo dibattito al rapporto tra l'impresa agricola e gli accordi di ristrutturazione. L'impresa agricola, come sapete, è disciplinata dall'articolo 2135, sulla fattispecie sono intervenuti, è intervenuto più volte il legislatore. Non solo mediante i decreti legislativi 226, 227 e 228 del 18 maggio del 2001, ma anche successivamente attraverso una serie di interventi settoriali. Da ultimo, l'intervento che ha portato all'applicazione espressamente da parte della legge alla fattispecie impresa agricola degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Mi sembra che non ci siano più problemi, quindi spero di poter procedere. Dicevamo, bisogna fare chiarezza su questo tema, perché l'impresa agricola, come ogni fattispecie organizzativa di impresa, è stata trattata dal legislatore in modo, ha subito trattamenti normativi molto differenti tra di loro, soprattutto nel passaggio dal codice del 42 agli ultimi interventi, prima con gli interventi diciamo del 1993 e poi con l'ultimo intervento del 2001. L'ultimo intervento diciamo di grossa rilevanza che ha avuto un effetto dirompente sulla fattispecie imprenditore agricolo. Bene, il problema di fondo è che il legislatore del 42, rispetto ai recenti interventi normativi, da una parte era convinto del fatto che l'impresa agricola non rappresentasse una fattispecie imprenditoriale in cui l'elemento spiccatamente organizzativo prevalesse su tutti gli altri fattori. Il problema di fondo relativo all'impresa agricola è rappresentato dal fatto che l'affermarsi dell'elemento organizzativo nella realtà sociale, socio-economica, ha portato il legislatore, da una parte il legislatore e dall'altra anche gli interpreti, a riconsiderare pienamente questa fattispecie. Infatti, quando si dice che esercita attività agricola chi si occupa dell'allevamento del bestiame, o meglio degli animali secondo l'ultimo intervento, della silvicoltura e di tutte le della coltivazione del fondo e di tutte le attività che sono in qualche modo collegate al fondo, si dice fondamentalmente che l'attività organizzativa dell'imprenditore agricolo sia un'attività limitata e di minor rilievo rispetto alla impresa, all'attività rappresentata dall'impresa in generale e dall'impresa commerciale in particolare. Si vuole dire in altri termini fondamentalmente che l'imprenditore agricolo, se prendiamo il comma 1, che dice che è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali, bene, si dà una definizione dell'imprenditore agricolo che è fortemente legata alla vecchia concezione dell'impresa, nella quale non prevaleva fondamentalmente l'elemento dell'organizzazione dell'attività. Diciamo che la definizione data al primo comma dell'articolo 2135 è legata ad un'economia in cui l'imprenditore agricolo, rispetto all'imprenditore commerciale, rappresentava fondamentalmente una figura all'atere rispetto all'impresa, una figura il cui obiettivo principale non fosse primariamente quello di creare ricchezza per il mercato, ma soprattutto di organizzare la propria attività in funzione del soddisfacimento di un interesse proprio, passando necessariamente attraverso la necessaria ponderazione e valutazione di tutti gli interessi esterni che entrano nell'impresa, primo fra tutti quello dei fattori relativo alla composizione dei fattori produttivi, in primis quello del credito. Ma si vuole dire fondamentalmente che l'impresa agricola è fortemente legata al fondo, che tutte le attività devono avere un forte legame con il fondo, con la terra, e che diciamo che anche le attività connesse in qualche modo sono fortemente collegate al concetto del fondo. Tutte le attività non devono essere primariamente sviluppate attraverso il fondo, non si devono sviluppare primariamente attraverso il fondo, ma devono necessariamente avere un punto di interconnessione anche secondario con il fondo. La nozione di impresa agricola, vado immediatamente al tema del quale mi voglio occupare, fondamentalmente subisce una, vi chiedo poi per favore di intervenire successivamente alla mia brevissima esposizione. La nozione di impresa agricola, come non pienamente corrispondente ad una nozione nella quale prevalesse l'elemento organizzativo e in particolare l'obiettiva necessità di esercizio dell'attività di composizione di interessi diversi da quello dell'imprenditore, che rappresentano il fulcro della nozione di impresa commerciale, l'attività dell'impresa commerciale si presenta come oggettivamente frutto di una valutazione che non può non tener conto di interessi alieni rispetto a quello dell'imprenditore. Il soddisfacimento dell'interesse dell'imprenditore passa necessariamente attraverso la composizione degli interessi alieni. E dicevamo, nella impresa agricola, in realtà la nozione di impresa agricola entra in crisi fondamentalmente con un'opera interpretativa che ha sempre di meno considerato l'attività agricola come un'attività collegata al fondo e in cui l'elemento organizzativo fosse strettamente collegato con il fondo e quindi in qualche modo un'impresa di secondo grado rispetto all'impresa commerciale, riconducibile comunque alla categoria generale di impresa prevista dall'articolo 2082, ma che in qualche modo giustificava per il fatto di non essere perfettamente organizzata come l'impresa commerciale l'applicazione di un regime normativo di favore, quindi la mancanza di sottoposizione allo statuto dell'impresa commerciale e la mancanza di una serie di norme che sono necessariamente inscindibilmente collegate al fatto che l'organizzazione è l'elemento principe dell'impresa commerciale e che ormai, diciamo, sembra essere l'unico elemento in grado di tenere insieme tutte quante le categorie di imprese. Bene, questa operazione, diciamo, di erosione della fattispecie impresa agricola è cominciata da una parte con un'interpretazione volta a valorizzare l'elemento organizzativo dell'impresa agricola, ma non solo, a in qualche modo far rientrare all'interno di quella che è un'attività fondamentalmente che nasce con il fondo, tutta una serie di attività che in realtà sono commerciali, un po' in virtù del fatto che le tecniche si migliorano nel tempo e quindi non c'è più bisogno necessariamente di una connessione tra le attività ed il fondo, e un po' per il fatto che ci sono delle attività nelle quali c'è un'organizzazione compiuta, c'è la necessità di comporre una serie di interessi e c'è la necessità obiettivamente di ricorrere al credito come strumento di finanziamento necessario in tutte le fasi di esercizio dell'attività economica. Bene, ciò detto, passerei immediatamente alla seconda slide. La nostra seconda slide ci dice che l'impresa agricola ha subito recentemente, nel luglio del 2011, due interventi normativi, prima mediante decreto legge e successivamente mediante la conversione di questo decreto legge del luglio del 2011 in legge, decreto legge 98 del 2011, successivamente convertito in legge 111 dello Stato del 15 luglio del 2011. Bene, cosa prevede questo intervento normativo che lascia molto perplessi gli interpreti? Forse non tanto per la previsione in sé, quanto per la poca coerenza non solo di tutte le previsioni normative contenute nella legge del 15 luglio del 2011, ma soprattutto per il fatto che si interviene a pie pari su una materia che avrebbe bisogno di una intervento sistematico e di essere completamente rinnovata e riformata, non attraverso degli interventi settoriali e limitati ad alcune fattispecie. L'articolo 23 al comma 43 dice che gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale sono applicabili alla impresa agricola che versa o in stato di insolvenza o in stato di crisi. Innanzitutto cominciamo col dire che nell'affermare che uno dei presupposti oggettivi dell'applicazione degli accordi di ristrutturazione, la legge va ben al di là di quella che è in realtà la previsione della legge fallimentare, prevedendo l'applicazione dell'accordo di ristrutturazione anche quando c'è lo stato di insolvenza e non solo lo stato di crisi. Ancora, dal punto di vista sistematico lascia molto perplesso l'interprete il fatto che gli accordi di ristrutturazione siano singolarmente e settorialmente applicati all'impresa agricola, a prescindere da un intervento normativo sistematico. L'accordo di ristrutturazione si inserisce in una serie di misure che hanno senso in quanto alternative alla legge fallimentare e quindi predisporre tutta una serie di strumenti che in realtà sono prodromici all'applicazione di una procedura, quella fallimentare, senza prevedere la possibilità di procedere direttamente, di accedere direttamente alla procedura fallimentare, dal punto di vista dell'interprete, ecco, lascia perplesso il giurista sicuramente. Quello che il giurista può fare è ingoiare questo boccone amaro dell'applicazione, della sola applicazione degli accordi di ristrutturazione, se necessario in vista del soddisfacimento di un interesse di carattere nazionale, dell'economia nazionale, e cioè che anche l'economia agraria possa accedere alle misure alternative al fallimento e rinegoziare fondamentalmente con le banche i propri debiti, con un intervento da parte del giudice soltanto in fase omologatoria e con la possibilità di vedere bloccate le azioni esecutive individuali già nella fase della negoziazione del debito e dell'accordo, come prevede espressamente l'articolo 182 bis. Bene, voglio andare direttamente al cuore del nostro discorso e chiudere la mia esposizione, passando alla slide successiva, la numero 3. Passando alla slide successiva, numero 3, vediamo che mi sono permesso di dire una cosa, e cioè che vedendo questa slide mi sono permesso già di esprimere una mia considerazione. Rappresenta un errore metodologico interpretare la fattispecie impresa agricola sulla base delle leggi speciali. E quindi mi chiedo, e vado direttamente al cuore del mio discorso, cosa rimane di questa fattispecie imprenditoriale agricola? L'articolo 2135, secondo comma, come sostituito dal decreto legislativo 228, precisa che in realtà c'è bisogno di un collegamento soltanto, terzo comma, c'è bisogno di un collegamento soltanto potenziale dell'attività rispetto al fondo. E quindi abbiamo che fondamentalmente questa attività in quanto tale non si giustifica più come un qualcosa di diverso rispetto all'impresa commerciale, perché basta il collegamento potenziale con il fondo, quindi non si capisce neanche più quale sia l'oggetto dell'attività agricola. Va bene la cura e lo sviluppo di una fase del ciclo biologico, ma la cura e lo sviluppo della fase di un ciclo biologico, si dice giustamente in dottrina, è collegata necessariamente o al fondo o alle acque salmastre, marine o dolci. Diciamo che in qualche modo ci deve essere un collegamento rispetto non necessariamente al terra, ma anche all'acqua, se si vuole proprio far rientrare anche l'impresa ittica tra le categorie annoverate all'interno della fattispecie imprenditoriale agricola. Quindi il problema di fondo qual è? Il problema di fondo è che oggi questa fattispecie impresa agricola non è chiaro cosa sia, perché se per esempio io sono un soggetto che ha uno zoo che non ha un collegamento con il fondo, sono imprenditore agricolo? Oppure, come dice recentemente la Cassazione, un'associazione si occupa di essere promotrice di una vasta gamma di iniziative finanziarie presso banche per anticipare ai soci i contributi all'attività agricola. Attività non prevista dallo statuto, ma che ha in qualche modo una sua sistematicità, facendosi garante di finanziamenti concessi alle imprese agricole. Bene, questo tipo di attività, se dovessimo ragionare con la mente del legislatore dell'articolo 2135, purtroppo io paradossalmente potrei dire che questa è un'attività che in qualche modo ha una qualche potenziale connessione con il fondo. Ha una potenziale connessione con il fondo perché i finanziamenti oggetto dell'attività di questa impresa servono a favorire lo sviluppo di attività che direttamente vengono svolte sul fondo. E quindi diciamo che probabilmente l'intera fattispecie, non solo dal punto di vista dell'applicazione delle leggi speciali, ma dal punto di vista del diritto comune, lascia molto perplessi. E passiamo a vedere la slide successiva. L'articolo, abbiamo detto, 2135 dice che il collegamento con il fondo deve essere solo potenziale. E quindi tutte quelle attività che nascono necessariamente come collegate al fondo non hanno più una loro ragion d'essere. La silvicoltura, per esempio, non esiste, secondo molti, a prescindere da un collegamento con il fondo. I vivai, l'allevamento attraverso vivai, non solo, ma anche la razza equina, che non sia necessariamente funzionale e che sia tale da ricollegare al suo interno sia gli animali da soma che quelli non necessariamente collegati a questo tipo di attività. Bene, quindi l'allevamento di animali che non sia funzionale ad un esercizio effettivo sul fondo, ma che possa anche solo essere funzionale all'esposizione, per esempio, di animali, o alla successiva rivendita di animali per mercati fieristici, bene, bisogna capire se oggettivamente è un'attività agricola o meno. In realtà tutte quelle serie di attività, molte di quelle attività che hanno un collegamento solo potenziale con il fondo, non sono agricole. Le attività casearie, per esempio, la rivendita di prodotti caseari, prodotti con quei prodotti che vengono generalmente collegati alla terra, il latte, la lana. Beh, ragionando con questo collegamento solo potenziale, si arriva all'assurdo, per dirla con alcuni autori, di ritenere che sia imprenditore agricolo anche il commerciante di stoffe, perché le stoffe sono ricavate dalla lana e le pecore possono pascolare liberamente sul fondo. Bene, passando alla slide successiva, chiudo il mio discorso. In tutte le imprese vi è una necessità di organizzare. Vi è una necessità di organizzare l'impresa e di adeguare esigenze che necessariamente di persone che hanno interesse diverso e che sono necessariamente coinvolte nell'esercizio dell'attività di impresa. I lavoratori, le banche, il credito, tutti quelli che sono collegati ai fattori produttivi dell'impresa, i consumatori, il mercato. In tutte le imprese c'è una necessità di organizzare e, per dirla con un'autorevole dottrina, se si esce dalla mera sfera dell'organizzazione di attività personale e si travalica la soglia rappresentata dalla coinvolgere interessi altri rispetto al soggetto che ha creato l'attività, si entra nella fattispecie impresa soggetta a registrazione, cioè la fattispecie di impresa prevista dall'articolo 2195, che altro non è che l'impresa commerciale. Passo alla slide successiva. Capisco che la giurisprudenza debba applicare in via analogica in alcuni casi lo statuto dell'impresa commerciale non piccola all'impresa agricola, come è successo recentemente all'azienda agricola casearia, ad un'azienda agricola casearia della provincia di Parma. Addirittura adducendo un motivo falso, adducendo una falsa applicazione della legge, dicendo che fondamentalmente l'impresa agricola, all'impresa agricola è applicabile lo statuto dell'impresa commerciale quando la sua attività superi determinati limiti quantitativi. C'è un problema concettuale qualitativo nel determinare qual è la fattispecie impresa agricola, no? Bene, io vi pongo una domanda e spero che voi possiate aiutarmi a rispondere. Qual è fondamentalmente la fattispecie impresa agricola? Visto che il collegamento con gli animali e con il mondo vegetale o animale non è diretto, perché non c'è bisogno di sviluppare la fase di un ciclo biologico per essere imprenditori agricoli. Si può anche sviluppare una fase di un ciclo biologico ed essere imprenditori commerciali. Cioè essere collegati ad una fase biologica di un animale o di un vegetale e non necessariamente essere imprenditori agricoli, come dimostrano le imprese casearie, come dimostra appunto il fatto di concedere il credito funzionale al sviluppo di attività zootecniche. Quindi in sé non c'è più una fattispecie impresa agricola che giustifichi l'applicazione di una serie di norme perché l'attività agricola è oggettivamente diversa rispetto a quella commerciale. Cominciamo col dire questo. Ancora, non c'è più il collegamento con il fondo, quindi, o almeno si vorrebbe cercare di togliere il collegamento con il fondo dicendo il collegamento con il fondo è solo potenziale. E quindi, anche se in realtà tutta una serie di attività si giustificano solo in tanto ed in quanto siano funzionali all'esercizio di un'attività sul fondo. Ancora, non c'è dubbio che lo sviluppo delle tecniche e soprattutto dei modi di organizzare l'attività di impresa agricola portano oggi a riconsiderare una serie di attività che probabilmente sono al limite tra l'attività agricola e quella commerciale, ma tutta una serie di attività sicuramente non agricole non possono essere in quanto tali considerate agricole, perché non hanno neanche un potenziale, non portano neanche ad una potenziale applicazione sul fondo o nelle acque, o un potenziale collegamento con animali o con pesci o con vegetali. E quindi concludo. Vi è innanzitutto quindi una difficoltà ad individuare la natura dell'attività. Cos'è attività agricola? Bisogna analizzarlo caso per caso e le soluzioni possono essere due. O si ha un collegamento con il fondo attuale e non potenziale, oppure si considera all'interno della fattispecie agricola tutta una serie di attività che in realtà non devono avere il beneficio dell'applicazione di una serie di privilegi, come è stato fino ad oggi. E quindi si giustifica l'applicazione del fallimento all'impresa agricola, che ancora non c'è, ma che ci sarà tra breve, e quindi si giustifica quantomeno un intervento settoriale volto ad applicare l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Quindi fondamentalmente le cose stanno così. O l'attività è in atto potenzialmente, direttamente esercitabile su un fondo o nelle acque, e quindi probabilmente in quanto tale la fattispecie impresa agricola giustifica una serie di applicazioni di privilegi, e quindi probabilmente il ricorso al credito non è prevalente rispetto all'attività esercitata, e quindi probabilmente non c'è necessità di regolare i rapporti tra creditori e debitori secondo la procedura fallimentare. E quindi fondamentalmente l'elemento organizzativo non è identico a quello che è l'elemento organizzativo dell'impresa commerciale. Oppure si crea un ibrido, come è oggi, che giustifica l'applicazione non solo dell'accordo di ristrutturazione al momento, soluzione transitoria e della quale non si capisce bene la ratio, ma anche tutta l'applicazione dello statuto dell'impresa commerciale, perché tertium non datur. Se c'è un collegamento solo potenziale con il fondo, allora tutta una serie di attività che in realtà sono commerciali rientrano nell'impresa agricola che non si capisce più cos'è, ma a quel punto dobbiamo giustificare l'applicazione di un regime non di favore all'impresa agricola. E quindi chiudo questa mia esposizione dicendo cosa rimane dell'impresa agricola? Un collegamento solo potenziale? Oppure c'è oggettivamente nella realtà sociale una difficoltà a tipizzare tutte le varie attività che sono collegate direttamente o indirettamente con il fondo e con le acque, o con il mondo animale e con il mondo vegetale? Chiedo il vostro intervento e vi dico che anche, come avete visto in giurisprudenza, non c'è concordia e ci sono e si vanno a creare molte applicazioni sbagliate, errate della legge, dicendo da una parte che l'impresa agricola è collegata ad un criterio dimensionale, e non è assolutamente così, ed ancora si arriva a dire giustamente che la concessione del credito funzionale all'esercizio di attività agricola non è attività agricola. E allora, bisogna riscrivere questo articolo 2135 oppure bisogna differenziare i privilegi normativi sulla base della reale portata della fattispecie? E questa è la mia domanda di oggi. Vi invito ad intervenire e a chiedere, chiarimenti per quanto riguarda la mia brevissima esposizione. Allora, alcuni dicono che si può ritenere che i privilegi sono anche da ricollegare a due fattori e devono specificare. Clelia Somma dice che attività esercitate dal medesimo imprenditore agricole. Non basta questo, dice Clelia Somma. Bisogna considerare una cosa, che ci sono degli esempi riportati da molti autori che sono rappresentativi del criterio della prevalenza. Se io sono un imprenditore agricolo che può avere solo un collegamento potenziale con il fondo, allora mi basta essere un soggetto che si occupa di animali per essere un imprenditore agricolo e allora posso essere un soggetto che importa animali dai paesi esotici, dico che loro hanno un collegamento con il fondo, questi animali, e dalla mia attività prevalente, cioè su 100 animali che possiedo, ne vendo 51 e me ne tengo 49, esercito un'attività fondamentalmente commerciale, ma dico che sono imprenditore agricolo perché A, esercito un'attività che ha un collegamento potenziale con il fondo, B, è prevalentemente frutto della mia attività principale che è solo potenziale con il fondo e quindi sono sempre agricolo. È chiaro l'esempio? Cioè, queste sono delle aberrazioni, come vedete. Sono delle applicazioni sbagliate di una fattispecie che ha bisogno probabilmente, se non di una reinterpretazione, quantomeno di chiarimenti normativi. La verifica di impresa agricola va fatta nella singola fattispecie, atteso che la nuova nozione Dunque, poi Ritarocco dice che il rischio è legato a fattori naturali tipico dell'attività agricola, elemento di salvaguardia del territorio. Questo non c'è dubbio che sia vero. Cioè, è vero che fondamentalmente c'è un problema di tener conto di un fattore di rischio che non è solo rischio economico, è anche rischio naturale. Pensate a tutte le attività agricole che sono state, che hanno subito dei gravi danni dalle condizioni meteorologiche ultimamente verificatesi. C'è un problema di fondo legato al rischio, ma far rientrare nell'attività agricola anche soggetti che si occupano di dare meri finanziamenti all'impresa agricola sembra esagerato. Eppure, se dovessimo interpretare estensivamente il collegamento solo potenziale con il fondo, potremmo dire che tutto è potenzialmente idoneo a soddisfare un'esigenza di un animale allevato sul fondo o di un pesce allevato in acque salmastre. Non ho capito se prossimamente è previsto il fallimento anche per le imprese agricole. Sì, Elena Capriata, Elena Capriati, la legge dice in attesa di un risistemazione, ridefinizione dei rapporti tra impresa agricola e procedure concorsuali, intanto io legislatore rendo applicabile direttamente ex articolo 23 della legge della conversione del decreto di legge numero 98 del 2011, articolo 23,43 dice espressamente che è applicabile l'accordo di ristrutturazione dei debiti della transazione fiscale. Quindi, come vedete, è sicuramente per ora un elemento, un trattamento di favore, quello che è stato dato all'imprenditore agricolo, perché solo gli accordi di ristrutturazione si applicano, quindi la possibilità di rinegoziare il proprio debito con un intervento di omologazione solo successivo e senza la partecipazione mediante azioni esecutive dei creditori alla distribuzione dell'attivo patrimoniale, del proprio patrimonio, e soprattutto da una parte un trattamento di favore, dall'altra la presa di coscienza del fatto che fondamentalmente l'impresa agricola richiede il ricorso al credito. Da una parte la necessità di tutelare il credito attraverso la procedura fallimentare e di rimeditare tutta l'organizzazione d'impresa insieme con i creditori, e dall'altra però il fatto, questo per quanto riguarda la legge speciale, dall'altro il fatto che la fattispecie comune dice che è imprenditore agricolo chi ha un collegamento generico potenziale con il fondo e con le acque. Per essere considerate agricole non necessitano di un collegamento con il fondo, il bosco o le acque, perché queste stesse attività sono dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico. Ma io allora a quel punto, giustamente, cara Giovanna Villani, le dico esattamente l'obiezione, le faccio esattamente l'obiezione formulata da questa dottrina, e cioè tutto quello che esce dalla porta rientra dalla finestra e viceversa, perché a quel punto dico, ma scusate, ma voi conoscete qualcosa che sia diretto alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che non sia potenzialmente idoneo ad essere sviluppato, curato, valorizzato, conservato sul fondo o nelle acque? Ditemi se conoscete questo qualcosa che appartenga al regno animale o al regno vegetale, ma non sia funzionale ad una successiva applicazione sul fondo. Il pollo che nasce sulla batteria, se messo sul fondo, immagino che continui ad essere ancora tale, non cambi la sua destinazione naturale, no? Questo è il problema di fondo. Anche l'animale da esposizione, se messo sul fondo, immagino che trovi un suo habitat naturale. Cioè, diciamo che c'è un qualcosa di irragionevole, oggettivamente irragionevole, irragionevole in quanto irrazionale, illogico. Nella legge si dice tutto può essere potenzialmente collegato al fondo, basta che sia ciclo biologico naturale, parte di un ciclo biologico e quindi appartenente al regno animale o vegetale. Ma anche la pecora che viene clonata, questa è giustamente l'osservazione della dottrina, ha un collegamento con il fondo, con le acque, e quindi è necessariamente con la vecchia nozione di impresa agricola che dobbiamo sempre confrontarci. Ora che questo collegamento con il fondo richieda un'organizzazione che va al di là della sfera dell'imprenditore individuale che la crea ab origine, questo è un altro discorso, è un discorso successivo al collegamento con il fondo, ma un collegamento con il fondo in qualsiasi attività agricola c'è sempre. Allora vogliamo dirci che fondamentalmente vogliamo far rientrare tutta una serie di attività che in realtà agricole non sono sotto l'ombrello dell'articolo 2135, e allora a quel punto logica vuole che la legge fallimentare debba essere necessariamente applicata all'impresa agricola, perché non è più un'impresa che necessariamente si ricollega ad un fattore di rischio quale quello del tempo, delle condizioni meteorologiche e la legge di redditività decrescente della legge della terra. Dunque, Federico Cammarota dice: distinguere la figura dell'imprenditore agricolo vero e proprio da chi con l'impresa agricola ha solo un contatto marginale, ossia chi è proprietario, anche gestore di fondo, dunque che vive a diretto contatto con il terreno o i mari curandoli per ricavarne profitto, sono essi considerabili agricoltori. E allora io chiedo a Federico Cammarota, ma un collegamento, che significa collegamento idoneo, un potenziale collegamento con il fondo? Questo voglio capire. A rigor di logica si ha un collegamento potenziale con il fondo quando si favorisce un'attività sul fondo, e quindi anche chi dà i soldi a chi esercita questa attività effettivamente sul fondo, speculando sui rapporti di finanziamento che si creano, sugli interessi, sulla remunerazione del debito, sulla remunerazione del, non solo del, sul rimborso del capitale, ma anche sulla remunerazione degli interessi, è imprenditore agricolo? Non può essere così, non può e non deve essere così. Anche chi si occupa solo ed esclusivamente di andare a comprare il latte dall'imprenditore agricolo per poi farne del buon formaggio e rimetterlo sul mercato, non può essere considerato un imprenditore agricolo. È un'impresa commerciale e in quanto tale deve fallire, e in quanto tale si deve scrivere nel registro delle imprese e deve tenere la contabilità. Questa è la mia opinione, voi cosa pensate? Diciamo che il limite è che non può rientrare tutto ciò che è residualmente commerciale diventa agricolo, e quindi non falliamo, e quindi per ora abbiamo un trattamento di favore, e in futuro si spera che falliremo anche noi, perché è illogico che pur essendo commerciali in realtà non falliamo. Come si può fare a predisporre uno stato patrimoniale economico finanziario da allegare al piano di ristrutturazione, considerato che le imprese agricole non hanno contabilità ordinaria? Beh, dunque, in realtà l'obbligo della tenuta delle scritture contabili non significa che comunque non vengano tenuti dei registri contabili da parte delle imprese agricole. Quindi, diciamo che da una parte qualche difficoltà rispetto alla tenuta delle scritture contabili commerciali c'è. Però ciò non significa che anche l'impresa agricola abbia dei registri documentali dai quali risulta l'attività, anche perché oltre all'attività commerciale c'è anche l'attività fiscale che va considerata e che va dichiarata. Da quella risulta quantomeno l'andamento dell'impresa e il rapporto tra i ricavi lordi e i costi, e quindi la dimensione del volume d'affari. Non è da trascurare la necessità di incentivare, dice Rita Rocco, un settore che è in decadenza e rimane fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente. Va bene, ma io sono il primo che condivide queste vostre affermazioni. Solo che dico, adesso arrivo a Buttadauro, la salvaguardia dell'ambiente del territorio è fondamentale. Il problema di fondo è rappresentato dal fatto che si vuole far rientrare troppa roba sotto la nozione di impresa agricola. 2 minuti e finiamo, eh? Buttadauro. Lo stesso principio vale anche per le attività connesse? Mi sembra di capire che abbia chiesto. Non si deve essere connessi, scusate, devo prima intervenire a questa richiesta. Devo soddisfare questa richiesta di Guttatauro che dice: potete aspettare un attimo nel lasciare le domande perché devo leggere la domanda formulata da questo studente. Se io posseggo un trattore lo utilizzo per attività che non hanno nulla a che fare con l'agricoltura, la pulizia delle strade, questa deve essere considerata come attività commerciale in quanto tale. Il problema è che se io riesco a provare che c'è un collegamento funzionale all'esercizio dell'attività agricola, riesco a salvarmi da tutti quelli che erano allora i privilegi dell'impresa agricola e che oggi per fortuna probabilmente verranno eliminati. Ricordate comunque che la procedura degli accordi di ristrutturazione è oggi direttamente applicabile all'impresa agricola. Lo stato di insolvenza come lo si riconosce nell'impresa agricola? È un bel problema. Il problema è che gli accordi di ristrutturazione hanno allargato la nozione di insolvenza facendo riferimento alla possibilità che l'accordo di ristrutturazione venga richiesto anche quando si è in stato di insolvenza e non solo in stato di crisi. Quindi il problema di fondo qual è? È che c'è stato un intervento settoriale che ha ampliato a dismisura la fattispecie accordo di ristrutturazione, prevedendo la possibilità di accedere all'accordo anche quando si è insolventi, quindi dando all'impresa agricola per il momento un privilegio che va al di là di ogni previsione e che crea in questo momento un ingiustificato trattamento rispetto all'impresa commerciale, soprattutto perché l'impresa agricola in questo momento è fuori dal fallimento, ma si può applicare all'impresa agricola l'accordo di ristrutturazione anche se non c'è crisi e c'è insolvenza. Quindi c'è uno strumento che è meramente funzionale all'applicazione della procedura fallimentare, o meglio, ad evitare la procedura fallimentare, senza poter applicare la procedura fallimentare stessa. Quindi, insomma, ecco, io sarei molto perplesso di fronte ad un intervento che estendesse a dismisura, come è successo, il presupposto oggettivo dell'accordo di ristrutturazione all'impresa agricola. Cristiana Rosi, e chiudiamo, non sarebbe possibile fare le aule virtuali più tardi? Assolutamente sì, le aule, più che le aule virtuali, le chat verranno fatte anche più tardi a disposizione di quegli studenti che hanno delle esigenze lavorative. Bene, nel concludere, spero di essere stato chiaro. Ci sono, non mi sembra ci siano altri interventi. Sono assolutamente d'accordo con gli ultimi interventi degli ultimi studenti. Probabilmente l'intero settore, l'intera materia ha bisogno di una profonda rimeditazione, sia da parte del legislatore che anche da parte degli interpreti.